Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la vita. L'ospite di oggi è un attore e regista molto noto in città, Giorgio Amodeo.
Buongiorno.
Buongiorno Giorgio. Edificare la vita porta a pensare al teatro per bambini, perché è la prima risorsa dell'anima, no? Il teatro, direi.
Ma per i bambini il gioco e la rappresentazione è una cosa che avviene abbastanza presto, nel senso che immediatamente i bambini cominciano a rappresentare le cose, a giocare con gli oggetti che hanno, con le bambole, e quindi la frequentazione del teatro è sicuramente una cosa utile, sia come loro esperienza personale, sempre se hanno voglia di farlo, questo è importante, non deve essere assolutamente imposto, sia se hanno voglia di vederlo. E quindi oramai dal 1950 in poi si è cominciato in Italia a fare attività teatrale per ragazzi, quindi spettacoli pensati da compagnie professionistiche appositamente per i bambini, e io ho avuto la fortuna, attraverso la Contrada e altre compagnie, di svolgere questa attività con grande piacere e con un grande riscontro sia da parte dei bambini e sia di emozioni che ho ricevuto veramente impagabili.
E questa è la prima domanda. Si può dire di no al teatro?
Vabbè, il teatro non deve essere imposto.
E
come
si
tutte
sa
le
questo,
cose.
Ma che tipo di bambino può dire no al teatro?
Ma io, francamente, solitamente i bambini tendono a uniformarsi, per cui se vedono i genitori che dicono che è bello, se vedono i coetanei che dicono bello, dicono che è bello anche loro. Io ho sempre amato i bambini, i ragazzi che in mezzo alla platea alzavano la mano e dicevano: a me lo spettacolo non è piaciuto. Faccio complimenti, tu hai un ottimo senso critico, sviluppi un tuo modo di pensare autonomo. Io non so se lo spettacolo sia buono o sia bello, ma tu sicuramente ragioni con la tua testa, e questa è una cosa molto importante, avere il coraggio di pensarli in modo diverso dal resto della platea.
Sì.
E quindi è importante. Il teatro, in fondo, che cos'è? Perché andiamo a teatro rispetto a tutto il resto dell'insegnamento? Per sviluppare il nostro senso critico.
Ecco, perché, proprio questo.
Perché noi, sia due adulti, sia due bambini, vedono lo stesso spettacolo, lo stesso giorno, in due posti vicini, a uno non è piaciuto, all'altro non è piaciuto. Chi ha ragione? Hanno ragione tutti e due. Noi però siamo obbligati a spiegare all'altro perché non ci è piaciuto. Anche quando andiamo a vedere uno spettacolo teatrale o andiamo a vedere un film, no? Andiamo assieme a un amico, al compagno, alla fidanzata, al marito, e diciamo: è piaciuto a te? No, ma dobbiamo spiegare perché. E lì si comincia a parlare di contenuti estetici, e quindi si sviluppa una propria idea, un proprio senso critico. Questo
sì,
è molto importante.
Sì, certo, contenuti estetici, ma anche griglie di significato, no? Questo sicuramente. Morali, etica, estetica, tra l'altro, spesso si fondono assieme,
certo,
specie
certo,
di teatro.
Certo, ma infatti proprio la capacità di saper decodificare i segni del teatro, i segni del cinema, anche quelli della televisione, è una cosa che un po' manca.
Certo.
Tante volte noi giudichiamo gli spettacoli o i film da quello che raccontano. Si possono raccontare anche storie tragiche, anche storie brutte, in modo molto bello, con delle operazioni teatrali, cinematografiche di assoluto valore.
Certo.
Però ogni tanto si tende a valorizzare semplicemente: è una storia brutta? No. Non,
sì, non la trama quello. Vince,
la,
no?
La trama solitamente vince. Ci sono tante altre cose oltre la trama.
Diciamole.
E soprattutto non sono fondamentali.
Certo.
Nel senso, io posso raccontare una trama per raccontare altre cose.
Esatto.
Vediamo tutto, non so, ci sono tantissimi linguaggi all'interno del linguaggio teatrale e il linguaggio dello spettacolo in generale.
Certo.
C'è sicuramente preminente, a quello che è più importanza, il testo, la parte testuale, però l'uso delle luci, l'uso delle musiche, l'uso dei costumi, l'uso della scenografia, l'uso dei movimenti, l'uso della gestualità, la fonazione, sono tutte cose importantissime che un buon regista dovrebbe curare esattamente come la parte testuale, ed è questo complesso di cose che rende uno spettacolo bello. Potremmo fare anche degli esempi, non so, un film su cui ho discusso era un film che era, credo, Baciami ancora, no? In cui, con una trama molto stupida, molto banale, però con una cura dell'immagine e con un montaggio notevole. Ecco, allora bisogna capire che non è, tante volte non è la trama, si possono avere trame molto banali, ma rese molto bene.
La fascinazione, sì, nel teatro, appunto, luci, suoni, rapporto col contesto, perché in realtà si comincia subito col dialogo fra testo e contesto,
certo,
no?
Certo.
Ecco, realizzazione del contesto nella fiaba, ritorniamo indietro,
sì, sì,
e rendere tutto tenebroso oppure molto luminoso, molto solare, fate, gnomi, chissà.
Non so, ma sto pensando, perché negli ultimi tempi, soprattutto dopo la pandemia, il teatro è diventato un po' un luogo dove si va, si ride e si va via. Ecco, mentre il teatro ha questa sua particolarità, questa cosa specifica. Il teatro è un luogo dell'immaginazione, un luogo dove io, grazie alla mia capacità di attore, di regista, di scenografo, faccio vedere delle cose che in realtà non ci sono. Il famoso tavolo che diventa ogni cosa, la sedia che diventa un cavallo, il tavolo che diventa una nave, a seconda di come viene usato, sono cose tipiche del teatro. Un po' si sono perse. Il teatro sta purtroppo inseguendo un po' il cinema e la televisione, nel senso anche dei nomi televisivi, e quindi tende a presentare gli spettacoli come se fossero dei film. E no, il teatro è uno spazio vuoto che tu riempi l'immaginazione, e se lo spettacolo è bello si fanno vedere delle cose che non ci sono.
Certo.
Si fanno vedere i treni, le navi, le mongolfiere, e in scena non c'è niente, però
no,
tu lo dici e lo fai immaginare.
Però mi piace questo tuo inquadramento anche con la situazione comunicazionale attuale,
certo,
no? Che è livellante.
Ma questo purtroppo è un fenomeno che non possiamo arrestare. Sappiamo che quando si allarga la base si abbassa il livello. Questo è una cosa quasi geometrica.
Certo, che una volta un bambino poteva giocare con un pezzo di carta e raffigurarsi un pallone, no?
Adesso c'è il telefonino dove il pallone è già lì e non ha bisogno di raffigurarselo. Però questo, come tutte le cose, noi non dobbiamo guardare la tecnologia con cattiveria. Ricordo che a me piacevano tanto i fumetti e mi sgridavano perché non bisognava leggere i fumetti negli anni 60,
sì,
no? Perché erano diseducativi, perché,
certo,
non si imparava a leggere.
Sì.
Io ho imparato a leggere e grazie a questa capacità della mia lettura poi sono diventato attore. Lo devo ai fumetti, che erano disdicevoli all'epoca. Così anche come tutte le cose, come l'energia elettrica, il frigorifero, eccetera, e l'uso che se ne fa. Non dobbiamo demonizzare i telefonini,
no,
dobbiamo usarli per quello che sono utili.
Sì, dobbiamo anche inquadrarli nella mancanza di tattilità, cioè c'è una rosa di sensazioni che viene assolutamente contratta ormai nell'infanzia, proprio perché il visivo e l'uditivo sopravanzano qualsiasi altro aspetto, tattile, odore, sapore,
certo,
no? Vengono un po' contratti, e mi sto chiedendo l'opinione di,
sì,
Giorgio Amodeo sul teatro alla radio. Il teatro radiofonico è un teatro che attiva più che mai l'immaginazione,
certo,
nel come dico una parola.
Ancora di più, naturalmente.
È proprio questo.
Ci sono degli sceneggiati che vengono ancora mandati. Io amo degli sceneggiati che vengono mandati così in televisione ancora, bisogna guardarli di pomeriggio, non sui canali principali.
Certo, Rai 5.
Ma insomma ci sono, esatto, e sono cose bellissime. Naturalmente bisogna apprezzarli, e un'altra cosa che bisogna far capire a chi viene a teatro, a chi ascolta queste cose, che ci sono dei tempi diversi, sono dei tempi dilatati. Purtroppo si ha molta fretta, il risultato deve venire immediatamente, e spiegare che io, per crearti una situazione comica, devo prima spiegarti che la persona che è entrata in una casa non è nella casa che pensa di essere, e lui viene preso per un'altra, e quindi ho bisogno di un certo tempo, e questo tante volte non viene accettato e si vuole immediatamente la battuta. Ma non è un problema nostro, lo aveva già Plauto ai tempi dei Romani, dove preferivano andare a vedere gli orsi e il circo piuttosto che vedere le commedie di Plauto. Quindi Plauto era obbligato a mettere già nella prima parte dei suoi testi delle battute comiche, tanto per riscaldare il pubblico prima di creare quelle situazioni meravigliose che creava nelle sue commedie. Quindi in realtà la storia si ripete, abbiamo sempre un elemento tecnologico che viene visto con sospetto dalle persone più anziane, che se viene usato in modo corretto è una cosa meravigliosa, perché noi adesso veramente non abbiamo più bisogno dell'enciclopedia, premiamo un tasto sul telefonino e sappiamo tutto di tutto, è veramente meraviglioso, abbiamo la conoscenza a nostra disposizione, però naturalmente ne dobbiamo fare un buon uso, e così ancora di più dobbiamo insegnare ai bambini come usare la tecnologia senza, essendo noi i padroni della tecnologia e non essendo in modo che la tecnologia diventi padrona
di noi,
soprattutto in questo periodo di intelligenza artificiale, dove effettivamente non una cosa su cui non saprei esprimermi naturalmente, però può essere una grande risorsa, un grande problema.
E c'è una riflessione da fare proprio basilare sulla parola. Dobbiamo noi educatori, guide in qualche maniera, sempre guide dell'infanzia e in misura contratta magari, ma anche dell'adolescenza, distinguere fra rapidità e velocità.
Certo.
Rapidità è l'uso del mezzo, che non mi fa perdere tempo nella ricerca del volume,
certo,
del dizionario
enciclopedico. Esatto.
Bon, ecco, questa è rapidità. Ma la velocità è no, la velocità di parola, il silenzio, il graduare le situazioni diverse, il saper far emergere i suoni giusti all'interno della parola per poter attivare l'immaginazione dell'uditorio.
Qui andiamo più in generale su attività della vita, in cui bisogna imparare a camminare, a farsi lunghe passeggiate, a gestire il tempo in modo diverso, non sempre con la fretta e con la necessità di ottenere tutto subito. Il teatro in questo sicuramente è molto utile, sia dal punto di vista pedagogico quando si fa teatro, perché produrre uno spettacolo teatrale vuol dire dei tempi lunghissimi. Uno spettacolo teatrale viene pensato, immaginato 2 anni prima, poi viene costruito 6 mesi prima. Nelle compagnie amatoriali i tempi sono ancora più dilatati, naturalmente, no? Da quando si pensa a fare uno spettacolo a quando lo si realizza. E anche nella fruizione, stare seduti 2 ore a vedere uno spettacolo, o per i ragazzi un'ora, tre quarti d'ora, richiede un'abitudine che diventa piacevole, però bisogna conoscere il mezzo, fruirlo. Per questo è molto importante andare la prima volta a teatro con chi l'ha già visto, con una persona che ti trasmette serenità e quindi fa essere sereno anche te. Una cosa che io ho sempre pensato quando faccio uno spettacolo, che nella platea c'è una persona che viene per la prima volta a teatro.
Giusto.
E io devo pensare che quella persona deve tornare.
Sì.
Per cui cerco di fare spettacoli, ogni tanto mi sgridano, faccio spettacoli sempre molto brevi, perché non voglio che la gente si annoia, voglio che vada vicino, peccato, è già finito, e sempre cercare che siano piacevoli, che ci sia la possibilità di ridere, di sorridere anche in situazioni difficili.
Allora, ridere e sorridere in situazioni difficili, che possono stare sul palcoscenico o naturalmente anche nella psiche del pubblico.
Certo.
E abbiamo quantomeno a volo di rondine, toccato il tema della velocità, possiamo arrivare al tema della fragilità.
Certo.
La fragilità a teatro rappresentata è liberatoria. Anche.
Sì, sicuramente.
Fondamentalmente.
Sicuramente. Il bello, diceva un pedagogista romano, cioè il bello è che noi vediamo un signore che strangola la moglie in platea, e la moglie giura di essere innocente, noi siamo lì tranquilli, non dobbiamo fare niente, non dobbiamo intervenire. Certo. Però pensiamo, però che brutta cosa la gelosia.
Sì.
No? E allora impariamo che forse bisogna stare attenti alla gelosia. Stiamo guardando l'Otello e pensiamo tutte queste cose. È molto importante. Il teatro che cos'è? Un laboratorio della vita, è un meraviglioso acquario dove noi vediamo le problematiche degli altri, riflettiamo sulle nostre e vediamo come comportarci. È un luogo in cui possiamo piangere, è un luogo in cui possiamo ridere, è un luogo in cui possiamo urlare, possiamo applaudire. È molto bello, è liberatorio, è terapeutico, è catartico.
Sicuramente.
Proprio il termine è proprio
questo.
Rasserenante. È rasserenante. E poi quando si vanno a vedere begli spettacoli, questo così svelo un segreto, lo spettacolo bello è quello a cui ci si pensa anche il giorno dopo.
Vero.
Sono spettacoli divertentissimi, ne ho visti, divertentissimi, dove si ride dall'inizio alla fine, però uso un termine dialettale, se va via un poco svodi, ecco, no? Nel senso che poi non ti lasciano quei pensieri, quelle problematiche che magari spettacoli di minore impatto iniziale ti lasciano nel tempo, perché ti fanno capire delle cose, perché agiscono sulla tua vita, ed è per quello che andiamo a teatro, per capire noi stessi.
Torniamo ai bambini. Volentieri. Bambini e filastrocche.
Bambini e filastrocche, vabbè,
sì.
Il grande autore di filastrocche è Gianni Rodari.
Lo sappiamo.
E le filastrocche non sono altro che un metodo per memorizzare meglio. La poesia nasce per quello,
sì.
A suo tempo. Le filastrocche non sono altro che delle poesie per bambini, quindi più semplici. E anche lì, dietro tante filastrocche, non so, pensiamo alla filastrocca della guerra, che, di cui ha scritto Rodari, ne ha scritte tante, hanno dietro un fondo di verità e un... È una realtà che purtroppo, devo dire, noi che le abbiamo lette da bambini, dopo tanto tempo non hanno ancora attecchito come vorremmo. Questa è un grande dispiacere,
ecco.
È un grande dispiacere di noi adulti che dice, ma noi che abbiamo combattuto contro la guerra, perché non ce l'abbiamo fatta? Dove abbiamo sbagliato? E qui ognuno fa un suo esame di coscienza e dice, sì, io nel mio piccolo potevo fare poco, però evidentemente non ho fatto nemmeno quello.
Chissà, comunque siamo in mano a gestione di potere che appunto non ci appartiene.
Ma sì, ma ci siamo illusi per un periodo negli anni 90 che si andasse verso un mondo finalmente pacificato. E ci ritroviamo un po' indietro con generazioni che ci guardano giustamente in modo interrogativo dicendo, ma cosa è successo?
Cosa
i figli
pensa?
Dei fiori dove sono andati?
Cosa pensa Giorgio Amodeo sulla disillusione dell'anziano a un certo punto, perché non siamo più giovani, e dello studente, del giovane attuale. Avevamo molte più fiducia.
Allora, innanzitutto diciamo, noi credevamo e crediamo ancora,
sì.
E siamo ancora entusiasti,
sì,
io sono entusiasta ogni volta che mi chiedono di fare uno spettacolo, ogni volta quanto mi pagano è un problema successivo, l'importante è fare delle cose, avere nuovi progetti e andare con entusiasmo. Sicuramente la disillusione è una malattia molto presente, molto frequente, e che sta attaccando anche i giovani. Quella è la cosa che non succedeva anni, cioè i giovani erano i meno disillusi. Che ci sia la disillusione a così giovane età, quello è veramente un grande dispiacere. Lì veramente abbiamo sbagliato tutti, perché non siamo riusciti a trasmettere comunque l'entusiasmo di vivere anche in un mondo sbagliato, in un mondo che non va, per parafrasare Mario Lodi, in un mondo che non funziona. Il mondo non funziona, funziona, ma noi dobbiamo avere entusiasmo, dobbiamo credere di poterlo cambiare, come ci abbiamo creduto noi, devono credere le prossime generazioni, bisogna continuare a farlo, non abbiamo alternative.
Certo, anche attraverso il teatro, però la riflessione mia è anche un po' più disilluse in un certo senso. E cioè siamo una generazione ingombrante, abbiamo avuto tutto. Abbiamo costruito con la fiducia di costruire e continuiamo a lavorare, magari anche, non so,
allora la generazione era quella sopra, siccome sono, spero che i nonni non si arrabbino,
no.
Era quella sopra la nostra, la generazione del dopoguerra, sì, che poverini, avevano fatto la guerra, avevano subito la guerra, ma negli anni 60 noi sappiamo che c'è stato il boom economico,
certo.
Dove veramente si stava bene, ci si allargava, non c'erano problemi e soprattutto lì, per quanto riguarda l'Italia, abbiamo creato un debito pubblico spaventoso in quegli anni lì, dove si è creata l'Italia, quindi si sono mangiati i soldi anche della generazione nostra e adesso stiamo passando questi soldi alla generazione successiva, ma è stata mangiata in quell'anni là, quindi chi ha vissuto veramente bene gli anni della maturità, perché gli anni dell'infanzia purtroppo li ha vissuti molto male, è stata la generazione lì. Noi siamo stati abbastanza fortunati,
certo.
non ci possiamo lamentare, non credo che possano lamentarsi neanche la generazione dopo la nostra, però sicuramente si pensava, ecco quella forse è la frustrazione, si pensava a un mondo che continuasse a crescere in modo lineare e questo non è stato.
No.
Ecco. Però insomma dobbiamo accettare la cosa e rimboccarci le maniche e continuare a lavorare. C'è stato uno stop, si è tornati un po' indietro, adesso dobbiamo ripartire.
Recuperare. E recuperare anche attraverso delle riflessioni. Ad esempio, riguardo al teatro, io mi chiedo come mai Gianni Rodari continua ad avere un ottimo successo in quel dell'Emilia-Romagna, ma lo sappiamo, l'Emilia-Romagna è la regione più attenta all'infanzia in tutta Italia e naturalmente brilla per le iniziative verso l'infanzia. Relativamente molto meno anche il Lazio, però la regione propulsiva è proprio l'Emilia-Romagna. E mi chiedo, il successo di Gianni Rodari non è più quello di un tempo, è una sensazione mia, cosa pensa Giorgio Amodeo?
Ma no, semplicemente ci sono altre forme, quindi Gianni Rodari da essere un personaggio di attualità che diceva delle cose nuove, adesso è diventato un classico, è storicizzato. È come se dicessimo Leopardi non è più di attualità. Beh, ma Leopardi vive nell'Ottocento e scrive nell'Ottocento. Così oramai Gianni Rodari è storicizzato, scrive in un'epoca di un determinato tipo per i bambini della sua epoca. C'è stata un'evoluzione e Gianni Rodari adesso è un classico. E quindi esistono anche i classici per l'infanzia, sembra tutto contemporaneo, ma esistono delle cose classiche, poi esistono i testi e i romanzi moderni, insomma, pensiamo a, non so, a Roald Dahl, ad altri, insomma.
Ecco, appunto, volevo arrivare qua. Con quale criterio sceglievate un tempo, scegliete adesso i testi per l'infanzia?
Ah, questo è molto buffo, no?
È buffo?
Non bisognerebbe dirlo in realtà.
Non bisogna.
No, in realtà purtroppo quando si lavora in una struttura professionale i meccanismi di scelta sono, lo dico, sono economici e quindi si scelgono i testi che magari sono stati scritti da quel determinato autore che ti dà la possibilità di fare due o tre repliche in un posto perché hanno una collaborazione con un altro teatro, quindi non c'era la possibilità di il regista che è popolare in quel momento, quindi sono tutte delle scelte che non dipendono dalla volontà. Sicuramente si andava sempre sulle fiabe classiche, perché se esiste una letteratura per l'infanzia, purtroppo non esiste o non esiste ancora una drammaturgia per l'infanzia.
Ecco.
Quindi io non ho dei testi classici, non ho lo Shakespeare per bambini, perché nessuno ha scritto testi teatrali, sì, tanti scrivono testi teatrali, anch'io ne ho scritti tanti, però non sono mai diventati dei classici, come le fiabe, come le favole, come i racconti degli scrittori per l'infanzia contemporanei. Quindi abbiamo una meravigliosa letteratura per l'infanzia, non abbiamo una drammaturgia. Per cui i testi venivano fatti un po' in casa, sì. Si prendeva una fiaba, una favola, la si riscriveva, si faceva una distribuzione di personaggi e la si metteva in scena.
E poi c'è l'indice di gradimento. Il bambino può fare una graduatoria di quale spettacolo nell'arco della stagione gli è piaciuto di più, esattamente come l'adulto.
Sì, purtroppo non si fanno dei questionari ai bambini, anche perché sarebbero complicati. Infatti una delle domande che ci siamo posti era chi deve giudicare gli spettacoli. Allora, per i film, per gli spettacoli teatrali, per gli adulti è abbastanza facile: hai i pallini della critica e i pallini del pubblico. Per uno spettacolo per i bambini, chi deve giudicare? Devono giudicare i bambini? Devono giudicare i genitori? Devono giudicare i critici? Devono giudicare gli insegnanti? Sono tante personalità, sì, che hanno esigenze diverse. Sì. Io ho risolto questo problema dicendo che lo spettacolo buono piace a tutti, nel senso che bisogna avere la capacità di divertire i bambini, dare un po' di spessore educativo che interessa agli insegnanti, avere delle tematiche consolatorie che accontentino i genitori e anche una qualità nella proposta che sia valida dal punto di vista critico. Non era facile tenere insieme tutto questo, ma insomma ci abbiamo provato
e ti auguro di continuare non a provare, perché la parola è umile, invece a continuare a realizzare naturalmente quanto hai già fatto e anche meglio. Grazie a Giorgio Amodeo e grazie agli ascoltatori. Ciao.
Ciao.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.